Il programma di quest'anno sarà poi illustrato da Gabriella, ma già è tutto predisposto e c'è già a disposizione un foglio con le indicazioni. Il programma di quest'anno dunque prevede, per quanto riguarda gli incontri di carattere teologico, biblico, come tradizionalmente da molti anni, la lettura dell'Esodo. E sapete che noi sempre ci comportiamo in modo da intendere il termine lettura in maniera letterale, cioè leggiamo il testo, lo leggiamo passo passo. Abbiamo letto l'anno scorso la prima lettera ai Corinti, l'anno ancora prima il libro di Coelet e così. Quest'anno una proposta un po' avventurosa, nel momento in cui alla fine dell'anno ci siamo incontrati con il desiderio di fare un po' di revisione del lavoro e quindi si trattava di impostare quest'anno, è venuto fuori, non so in quale raptus mentale o emotivo, il libro dell'Esodo. E quindi questo è il mio impegno per quest'anno ed è naturalmente il vostro impegno, in concomitanza con il mio e indissolubilmente dal mio. Esodo, che è uno dei grandi testi di tutta la rivelazione biblica. Antico Testamento, siamo nel pieno del Pentateuco, ma anche la rivelazione neotestamentaria è insegnata in maniera indelebile dal riferimento costante all'Esodo. Quindi la nostra ricerca si fa più che mai impegnativa. Io vorrei questa sera dare uno sguardo al capitolo primo del libro dell'Esodo, quindi prendere subito contatto con il testo, ma avverto la necessità di precisare qualche segnale, ecco, accendere qualche spia, sistemare qualche paletto che già dia come un orientamento a tutto il nostro lavoro, che, ripeto, è particolarmente esigente perché il libro dell'Esodo è stato letto, commentato, studiato, ristudiato per secoli e secoli. Gli studiosi che si occupano del libro dell'Esodo e di tutto il Pentateuco in questi ultimi decenni hanno elaborato tante teorie circa il modo di interpretare il testo, e più ancora che il testo, proprio la costruzione del testo, la formazione del testo, la storia del testo, come è nato, come si è formato, come si è man mano evoluta la redazione di questo scritto nel accompagnamento di una storia, man mano che si è svolta, una storia che è passata attraverso secoli. I libri che ne abbiamo tra le mani, mi riferisco in generale a tutto il complesso degli scritti biblici, ma più esattamente agli scritti antico testamentari e più esattamente ancora a quelli del Pentateuco, non sono il frutto di una produzione letteraria dovuta a qualcuno che ha messo mano alla penna e ha scritto, ma sono il frutto di una elaborazione che è maturata nel corso di molti secoli in accompagnamento ad una storia che naturalmente ha implicato il passaggio attraverso tanti fatti, eventi, situazioni, drammi, incertezze, e insieme questa storia ha comportato il filtraggio di tutta una maniera di interpretare le cose e quindi l'elaborazione di un linguaggio teologico, teologie che si sono man mano sovrapposte, sono intrecciate tra di loro. Gli studiosi che occupano di queste cose, vedete, hanno prodotto una letteratura immensa. E io guardavo qualche scritto e mi rendevo conto di come io sono vecchio, ma non vecchissimo, e per come le cose si studiavano 20, 30 anni fa, ed eravamo in pieno rigoglio del ritorno al contatto diretto con il testo biblico, anche nel mondo cattolico, che era segnato da un certo ritardo. Dopo concilio basterebbe rileggere le introduzioni delle Bibbie che avete in mano, la Bibbia di Gerusalemme, le note della Bibbia di Gerusalemme. 30 anni dopo gli studiosi ragionano in un altro modo, per cui noi abbiamo a che fare con un materiale piuttosto incandescente, quindi diventa impossibile procedere per affermazioni che sono ormai scontate, acquisite, perché la stessa critica biblica, la critica elaborata dagli studiosi che occupano di queste cose è in fase evolutiva, e quindi ripeto, anche le note della Bibbia di Gerusalemme, che pure qualche decennio fa segnavano la testimonianza matura di una ricerca biblica al passo con i risultati ottenuti dagli studi praticati, ormai usano quelle note un linguaggio che molti studiosi molto qualificati non condividono più. Fatto sta che noi, vedete, abbiamo a che fare con un testo che è il frutto di una relazione cresciuta, maturata nel tempo. Io adesso non voglio tornare molto indietro, però voglio mettere a fuoco alcuni segnali, ecco, alcune spie luminose che dovrebbero poi rimanere accese per indicare il nostro percorso. È importantissimo per me tenere presente il fatto che l'Esodo non può essere estrapolato da quel complesso di cinque libri che abbiamo Pentateuco. Per cui bisogna che noi diamo uno sguardo panoramico al Pentateuco, e in questo contesto troviamo l'inserimento proprio dell'Esodo. Perché i cinque libri, che gli ebrei chiamano Torah, la legge, costituiscono un nucleo che ha preso la sua configurazione definitiva in epoca dopo l'esilio, dunque in un'epoca relativamente recente. Si dice nel corso del IV secolo la redazione definitiva, c'è qualcuno che dice un saggio di ragionamento ancora dopo, comunque sia, nel corso del IV secolo avanti Cristo la redazione del Pentateuco è definitiva, ma suppone il passaggio attraverso secoli di studi, mi riferisco agli antichi sapienti, dedicati alla raccolta di memorie, racconti, codici legislativi, e poi a un certo punto una sistemazione complessiva, perché conto è il singolo frammento, che magari è antichissimo, una pagina relativa a un episodio o un complesso di norme che risale a un epoca che può essere datata con una certa precisione, a suo conto è l'articolazione complessiva di questo corpus letterario, che non soltanto il frutto di uno scrittore o di qualche scrittore che si è preso il gusto di mettere l'incrocio su delle pagine, ma è il frutto di una riflessione teologica, di una ricerca teologica, di una maturazione teologica. Dunque è all'interno di questa intenzionalità teologica che noi dobbiamo rientrare. Come mai abbiamo a che fare con questi libri? Come mai? Vediamoli nel loro complesso, vedete? Altre volte già ne parlavo certamente e adesso vi ripeto. Cinque libri sono i cinque rocce che noi chiamiamo Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, in ebraico hanno altri nomi. I nomi che usiamo noi sono quelli che vengono dalla traduzione in greco. Comunque ci intendiamo. Primo libro è quello che noi chiamiamo Genesi, che in ebraico è Breshit, cioè in principio, in principi. Si apre con 11 capitoli che fanno la premessa a tutto il percorso. La cosiddetta preistoria biblica, ne abbiamo parlato in altre occasioni. La preistoria biblica, da Genesi 1 e Genesi 11. Siamo alle prese con delle pagine che segnano il frutto maturo di una riflessione che i sapienti del popolo di Dio hanno potuto mettere a fuoco in una fase ormai molto avanzata di quella che è stata una storia lunga, intensa, appassionata, e comunque le grandi verità teologiche che fanno da premessa a tutta la storia della salvezza sono delle verità teologiche. Grande verità, Dio creatore, il rifiuto da parte della libertà umana in opposizione alla libertà dell'amore di Dio, la volontà di salvezza, vittoriosa sul rifiuto di cui è responsabile la libertà umana, le grandi verità teologiche, non ne parliamo. Fino a un Genesi 12. La Genesi 12 ha inizio quella che noi chiamiamo solitamente la storia della salvezza, e più esattamente nel libro dei Genesi la storia del patriarca, che costituisce la prima tappa di un lungo percorso che si pone in contatto con delle vicende che hanno una loro collocazione nello spazio, nel tempo, dei personaggi. Naturalmente su ciascuna di quelle pagine che leggiamo da Genesi 12 in poi, gli studiosi discutono dove, quando, come, ma chi è veramente questo personaggio, come si è conservata la memoria di quell'episodio e come nel corso del tempo quella memoria è stata poi ripensata, riformulata, rivissuta in rapporto a situazioni contemporanee, eccetera, eccetera, discussioni molto interessanti, che però adesso noi, vedete, ricapitoliamo sotto un titolo che risponde esattamente a una intuizione di ordine teologico. Il tempo dei patriarchi, la fase primigenia, fondazionale della storia, della salvezza, è il tempo delle promesse. Promesse, nella storia degli uomini si rompe l'iniziativa di Dio, che entra nella vita di un uomo, sarà Abramo, poi sarà Isacco, poi sarà Giacobbe, poi sarà di Giacobbe, irrompe nella vita di una famiglia e poi di un nucleo umano che man mano si muove all'interno di un certo contesto culturale, in un certo spazio del vicino Oriente, vicino e Medio Oriente, e promessa. Anzi, bisogna utilizzare il termine alturale, le promesse, un insieme di promesse, degli impulsi. Dio interviene, notate, io mi esprimo così, ma mi esprimo così tenendo conto di quella che è la lettura teologica che di questi fatti avvenuti anticamente hanno dato coloro che hanno redatto il testo nella sua forma definitiva. È a partire dal prodotto finito che noi siamo in grado di rievocare quei fatti, ricostruire quella storia, rintracciarne il significato intrinseco. E vedete, è un significato teologico. Ma io posso parlare di queste cose, così come adesso io cerco di esprimere la mia voce, perché abbiamo a che fare con la testimonianza maturata nel corso del tempo da parte di coloro che ad un certo momento hanno sintetizzato questa interpretazione della storia vissuta in questa forma che oramai è coagulata, che oramai è consegnata definitivamente al testo scritto, rimane in eredità per noi. Ebbene, tutto comincia con delle promesse. Dio si rivela così. Promesse che aprono degli orizzonti, che indicano delle prospettive, che sollecitano Abramo e gli altri che verranno dopo di lui, in parte accanto a lui, in parte appunto come eredi di lui, a intraprendere un percorso che implica il contatto con degli ambienti di ordine geografico, situazioni di ordine culturale e tutta una progressiva evoluzione anche degli atteggiamenti interiori, pensieri, progetti, desideri, speranze, promesse. Una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, come la polvere della discendenza. Discendenza che, vedete, scontina senza più limiti, senza più restrizioni, senza più ostacoli, una discendenza che scontina fino a coinvolgere l'umanità intera. Seconda benedizione, seconda promessa, la benedizione. In te saranno benedette tutte le stirpi della terra, una benedizione che implica un contatto di il mistero con cui Abramo e gli altri hanno a che fare, il mistero che parla, e parla non perché fa rumore con la voce, parla perché mette in movimento tutto quel complesso di tensioni interiori che diventano il motivo portante, dominante, spesso travolgente di una vita, in un modo di stare al mondo, benedizione, una intimità, una comunione, una appartenenza diretta, per così dire, strutturale all'intero, una comunione con il mistero della vita. Discendenza, benedizione, viene nella terra che l'ultimo terra. Vedete, a partire da questo punto,
non essere l'universitario, non è la carta.
No, non è la carta. Ecco, non importa. Allora, a partire da questo da questa tappa di genia, dicevo, originaria della storia della salvezza, ecco una spinta che dipende dal fatto che Dio interviene, Dio dice la sua, ha un proposito a modo suo. E se questa promessa si ripete, ci sono anche alcune precisazioni nel corso del tempo, ci sono alcuni chiarimenti, ci sono anche alcune contraddizioni,
Tutti il libro di Antesimi è caratterizzato da questa sequenza di promesse che vengono costantemente rilanciate in modo da coinvolgere la vita di quei personaggi che vengono impatriati. Bene, vedete che adesso siamo all'inizio del libro dell'Esodo. Qui il libro dell'Esodo in ebraico si chiama Shemot, vuol dire nomi. Nomi perché il libro si apre con una serie di nomi che adesso vengono elencati, sono i nomi dei figli di Giacobbe rappresentati in Egitto. Nomi che comunque preludono alla rivelazione di un segreto che il nome stesso di Dio da cui prende il nome la nostra condizione umana. Nomi ci viene dunque precisando la nostra vocazione, laddove si passa, vedete, qui sulla soglia del libro del Esodo, bisogna che ne teniamo conto, si passa da una economia della promessa a una economia dei continenti. Una novità che adesso se ne renderemo conto. Nel libro dell'Esodo, all'inizio di tutto, e questa è la soglia che dobbiamo varcare, per la prima volta abbiamo a che fare con una situazione che ha le caratteristiche di una promessa compiuta, una discendenza numerosa, tanto numerosa che il faraone è preoccupato. Come dire, vedete che per la prima volta c'è una ricaduta, nel senso che l'opera di Dio che interviene nella storia umana si manifesta attraverso le promesse, con tutte le conseguenze che questo comporta, ha messo in movimento persone, famiglie e tant'altra gente che si è collegata con quei personaggi, e alla fine del libro del Genesi si trova in Egitto, in seguito alle istituzioni che adesso non stiamo a discutere, fatto sta a vedere che qui c'è un fatto nuovo. Adesso il fatto nuovo segna una svolta che è sinteticamente interpretato dallo stesso titolo del nostro libro, Esodo, che vuol dire l'uscita dall'Egitto. Perché vedete, qui adesso viene intrapreso un viaggio che comporta, e non dovremmo rendersene conto quest'anno, un conflitto assai serio e drammatico, strappi e contrapposizioni molto dolorose, uno strappo che ad un certo momento assume anche una fisionomia nel racconto biblico molto vistosa, rabbiosa, travolgente, uscita dalle mani. Perché Dio che promette, Dio realizza le promesse. Questa è una chiave teologica fondamentale nella rivelazione di Dio. La parola di Dio è parola che promette, la parola di Dio è parola che realizza. La parola di Dio che promette realizza, la stessa parola che promettendo realizza, in quanto ha promesso realizza, in quanto ha promesso ha messo in movimento tutto quel dinamismo interiore che ha dato una nuova fisionomia alla vita di quegli uomini, la parola di Dio si realizza nel concreto degli eventi, è appena un primo accenno, diremo noi, ma è un dato che viene
individuato da coloro che ricostruiscono tutta la vicenda, e non stiamo seguendo esattamente la logica, stiamo cercando di intendere la logica dei teologi che hanno ricostruito il percorso. Quello era già un primo inconfondibile segnale di come la parola di Dio si compia. Parola di Dio è parola efficace, parola operativa, parola che realizza quanto annuncia. Uscita da lì. Ebbene, vedete qui adesso c'è un percorso intermedio che dall'Egitto conduce fino al Sinai, e il popolo si accamperà presso il Sinai e sarà accampato dal capitolo 19 dell'Esodo fino al capitolo 10 del libro dei Numeri. Vedete, qui di mezzo c'è il libro del Levitico, che è tutto dentro a questo cerchio, a questo uovo, a questo melograma, come volete voi. Dal capitolo 19 dell'Esodo fino al capitolo 10 del libro dei Numeri, Levitico, Vaikra, si dice in ebraico, Vaikra, e chiamò Levitico. Notate, è interessante, perché per me il libro del Levitico è il libro che ci sia, meno letto che ci sia, più dimenticato che ci sia, più ignorato che ci sia, addirittura sconsigliabile ai bambini. Ed è il centro del centro. Qui. Sinai, sono queste Sinai, montagne. L'alleanza, vedete, qui ci siamo. In un modo o nell'altro possiamo dire tutto quello che avviene nel Sinai, presso il Sinai, da dove viene sancita l'alleanza, diciamo adesso il studio di queste cose, ne riparleremo, e tutto quello che rende funzionale il rapporto d'alleanza tra il Signore e il suo popolo, per così dire, porta a compimento, o almeno allude operativamente al compimento della seconda promessa, una benedizione, una intimità di vita, una comunione di vita, un'intesa, una solidarietà, una vicinanza, per cui in sé la benedizione, la potenza della vita di Dio. Allora, e vedete, siamo arrivati al capitolo 10 del libro dei Numeri, e qui adesso tutto quello che segue nel libro dei Numeri è l'Eterno. Ma come in questi capitoli da 15 al 19 nel libro dell'Esodo, nella legge democratica, nei capitoli che seguono il libro dei Numeri, dopo il capitolo 10 fino alla fine del libro dei Numeri, deserto, tant'è vero che questo è il titolo in ebraico del libro dei Numeri, Bamidbar, nel deserto, Numeri, deserto. Vedete, questo melograno è contornato dal deserto, è un melograno, è gustosissimo, è dolcissimo, è una ricchezza di suavità e incredibile l'alleanza tra Dio e il suo popolo, e siamo nel deserto. Vedete, come la costruzione letteraria del testo corrisponde a un'intenzionalità teologica, esprime una intenzionalità teologica. E si arriva alla soglia della terra promessa, fine del suo inizio, il popolo è accampato sulla soglia della terra. Sulla soglia della terra Mosè sviluppa in pienezza la sua attività di catechista, il libro di Deuteronomio, discorsi di Mosè, Svarì, parole, discorsi, le parole di Mosè catechista, sulla storia della terra, prima di entrare, si rivolge al popolo e trasmette al popolo tutto l'insegnamento di cui il popolo ha bisogno in vista di quello che sarà l'ingresso nella terra. E vedete, queste parole di Mosè recuperano tutto quello che è stato. Mosè nel suo insegnamento recupera quello che è avvenuto e trasforma tutte le esperienze vissute in un contenuto che conferma il valore dell'alleanza. Quell'alleanza che è stata sancita per centinaia, quell'alleanza che non era decisa del passato, che era una permanente attualità in grado di interpretare il presente e di introdurre il futuro. Vedete che l'ingresso nella terra, che poi nella storia del popolo di Dio avviene, si realizza oltre questo limite. Il capitolo 34 del libro del Deuteronomio, muore Mosè. E Mosè muore fuori dalla terra, prima di entrare nella terra. L'ingresso nella terra è raccontato nel libro di Giosuè. Libro di Giosuè. Vedete che nel mio cuore, un'immagine che la mia ricostruzione geometrica così brutalizza in maniera piuttosto volgare, ma un'immagine di una costruzione che è sbilanciata, che scivola, qui è come una palla sul piano inclinato, va da oltre quel limite. Funziona così. Vedete? Funziona così. L'ingresso nella terra sta fuori. E vedete che questo movimento è un movimento teologico. È un movimento teologico. Questo squilibrio è uno squilibrio teologico, una pazzia teologica, è un impazzimento che la parola di Dio, in quanto Dio si rivela nella sua segreta intenzione d'amore, introduce nella storia umana, per cui la scossa, la scarna, la impazzire la storia degli uomini e la travolge in vista di un percorso che si è impostato. Ma adesso vedete, ci rendiamo conto che siamo ancora appena all'inizio di un cammino che non sarà compiuto finché questa parola di Dio non sarà realizzata a misura di Dio. Fatto sta, vedete, che noi abbiamo a che fare col libro dell'Esodo, un grande libro, Esodo. Adesso leggiamo il capitolo primo. Il libro dell'Esodo si divide in tre parti, che possiamo già inquadrare a distanza. Naturalmente sono le mie considerazioni adesso piuttosto brevi, ma quello che può aiutarci almeno a individuare un tracciato, appunto con qualche fiammino da scesa davanti a me, fino al capitolo 15 più o meno, quello che avviene in questi primi 15 capitoli riguarda in senso stretto l'esodo, in quanto esodo significa uscita dall'Egitto. Il libro dell'Esodo, in questi 15 capitoli, effettivamente si parla dell'uscita. Poi col capitolo 15 il popolo è uscito, l'esodo è avvenuto. Con tutte le vicissitudini che naturalmente caratterizzano questo percorso di uscita, questo itinerario esotico per coloro che si trovano in Egitto. C'è una seconda parte, che già avevamo intravisto nello schema precedente, il trasferimento dall'Egitto fino al Sinai, è il primo impatto con il deserto, fino al capitolo 19, deserto. Una seconda parte che in qualche modo funge da intermezzo, rispetto a una terza parte che è dominante, perché vedete si va dal capitolo 19 fino al capitolo 40, perché si produce il dolore.
E qui siamo
dentro a questo melodramma, siamo ai fini del finale, il popolo è accampato là, è un versale, non scende, e tutto quello che avviene ne dovremo parlare in una prospettiva che è quella dell'alleanza. E vedremo meglio come sono articolati anche i capitoli 19 a 40 e cosa succede nel corso di quella permanenza di Israele presso i Sinai, quando il Signore spiega attraverso Mosè qual era la sua intenzione, qual è il motivo per cui ha liberato dall'Egitto, che i calici erano schiavi, ha liberato apposta per portarmi fino a quel luogo dove lui ha deciso di instaurare un rapporto di alleanza. In questo senso vedete, il libro dell'Esodo è il libro dell'alleanza. Liberazione dalla schiavitù e alleanza sono in prospettiva le due grandi direttrici teologiche che ci aiutano a focalizzare fin da adesso l'opera di Dio che porta a compimento la sua promessa. La promessa si realizza passando attraverso la crescita della moltitudine in Egitto, sì, ma la promessa di Dio si realizza in quanto l'opera di liberazione. E poi vedete, la promessa di Dio si realizza in quanto è attivato un rapporto di alleanza con tutto quello che significa. È la storia della salvezza, dove anche noi, dicevo in molte altre occasioni, quando diciamo salvezza qualche volta intendiamo un evento di liberazione, altre volte intendiamo uno stato di vita che ormai è instaurato. E infatti vedete, prima parte dell'Esodo, la salvezza operata da Dio è un evento di liberazione. Seconda parte dell'Esodo, la salvezza operata da Dio realizza un rapporto stabile di comunione nella vita tra lui che è il santo e il popolo che è accampato e che poi proseguirà nel suo viaggio e affronterà la terra, affronterà il mondo, affronterà la storia, affronterà tutto quello che poi bisognerà decifrare. Noi diamo uno sguardo a questo capitolo primo. Dice così: questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto con Giacobbe e arrivati ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon, Beniamino, Dan, Neftal, Gad, Aser. Tutte le persone nate da Giacobbe erano 70. Giuseppe si trovava già in Egitto. Così si apre il nostro libro. E si apre con una notizia che coloro che hanno letto il libro del Genesi già conoscono. Sono in Egitto i discendenti di Giacobbe. Notate l'accenno a un numero che ha un evidente valore simbolico: 70. È una piccola realtà, un clan, un grappolo di famiglie, ma ha una sua precisa fisionomia. Oltretutto, vengono citati in maniera così precisa e incalzante i nomi dei 12 figli di Giacobbe, dunque un'identità inconfondibile, un'identità che ci rimanda all'indietro, ci rimanda a un'eredità che è passata attraverso una storia, e una storia che è stata interpretata, andando alle generazioni antecedenti, come uno strumento di cui il mistero, di cui si parla sempre con molta fatica e a cui possiamo attribuire dei nomi convenzionali, il mistero del Dio vivente, chiamiamolo pure così, si è rivelato. Vedete, se esiste la Bibbia, esiste questo complesso di libri, se esiste il nostro libro dell'Esodo, perché ad un certo momento nel complesso di ricordi che succede su delle generazioni lascia in eredità a coloro che affrontano il loro cammino, si è intravista la presenza misteriosa di Dio. In quel complesso di eventi che sono stati ricordati ed elaborati, si è colto il segnale così inafferrabile e d'altra parte così potente e inconfondibile di una presenza che dice la sua, che opera a modo suo, che avanza, che ha una sua intenzione da realizzare. Non esisterebbe la Bibbia se non ci fosse stato chi ha affrontato il discernimento dei propri ricordi e il discernimento dei significati da attribuire agli eventi della storia passata, che naturalmente sono stati poi raccontati, e quindi c'è di mezzo il passaggio da una generazione all'altra di una eredità di esperienze, di criteri ermeneutici, di intuizioni, di linguaggio. Ed ecco, tutto quello che noi ricordiamo della storia passata è spiraglio attraverso il quale si fa intravedere, almeno come un baluginio di luce misterioso più che mai, ma appunto un baluginio di luce, segnale, che indica un percorso, la presenza del mistero, vivo, operante. Questi sono i nomi, i nomi. Vedete, nel frattempo sono passate generazioni, sono passati secoli. Quando sono entrati qui discussioni degli studiosi, quando è avvenuto l'ingresso in Egitto? L'ingresso che può essere avvenuto nel XVII secolo avanti Cristo, fino al XIII secolo avanti Cristo, un ingresso che, vedete, ha a che fare con un movimento di gruppi di nomadi, di seminomadi, allevatori di bestiame, gente che si sposta, ma erano veramente 70, una serie di questioni, perché tutto è a questo riguardo molto incerto, situazioni disponibili a diverse ricostruzioni di carattere storico. Ma quello che vedete è importante per il testo biblico, non è la ricostruzione storiografica degli eventi, è l'interpretazione teologica di essi. E questo esiste da lì. E naturalmente torna utile il documento, perché lo studio storiografico sempre ci soccorre, sempre ci rincalza nella nostra lettura. È interessante l'archeologia e la storia comparata delle culture, delle religioni, tutto il resto. Sì, questo è utilissimo. Ma la modalità di approccio al testo biblico da cui noi non possiamo prescindere è quella che tentavano di suggerirmi, e cioè sì, abbiamo a che fare con le pagine che sono il sedimento di una interpretazione teologica della storia umana. Che cosa è avvenuto? Dal momento che il mistero del Dio vivente si è manifestato a modo suo. E quindi vedete, questi sono entrati in Egitto. Egitto, che non è soltanto una regione geografica, Egitto è da alcuni millenni ormai una grande potenza, è un faro di civiltà, è uno dei grandi centri di elaborazione culturale della storia umana nel corso di un passato che va indietro di millenni, ma che poi si prolunga ancora. E in Egitto, ecco, adesso una piccola realtà, una minuscola realtà. Vedete, la vicenda con cui noi abbiamo a che fare si pone di manca delle premesse di ordine mitico, come avviene normalmente nelle culture dei popoli che rievocano le vicende originarie della propria storia, ed ecco qualche evento mitico, qualche eroe straordinario, Romolo e Remo che bevono il latte della lupa, e niente di mitico. Una realtà minuscola nel contesto di quella che è la grande storia umana che è magnificamente rappresentata dall'Egitto, con la sua ricchezza di cultura, con l'impatto travolgente di una civiltà che passa attraverso i millenni, con tutta una sua organizzazione davvero grandiosa e entusiasmante per quanto riguarda la vita civile, il sistema sociale, il governo politico. Ebbene, in Egitto, una realtà minuscola. Questo dobbiamo renderci conto, vedete. Si comincia così. E a maggior conferma di quello che vi sto dicendo adesso, veniamo a sapere che Giuseppe poi morì, versetto 6. Giuseppe poi morì. E così tutti i suoi fratelli. Giuseppe poi morì. Dunque, è come se col passare delle generazioni, la prima, poi la seconda, poi la terza, poi quella che sarà ancora, la sequenza delle generazioni successive, è come se quel passato tendesse a sfumare, a opacizzarsi, si sprofonda, per così dire, in una situazione di dimenticanza, di oblio. è morto Giuseppe, poi sono morti i suoi fratelli, tutta quella generazione. E vedete questa situazione di oblio che qui si prospetta, per cui la reminiscenza di quel periodo storico che abbiamo identificato come il tempo delle promesse sfuma nelle coscienze, non se ne parla più e non se ne parlerà per un bel pezzo. Nel frattempo i figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Ecco, ve lo dicevo già, è il primo accenno preciso, inconfondibile, a un compimento della promessa. È vero, non ancora un ascendente numeroso come le stelle del cielo, come la terra del mare, come la polvere della terra, non ancora così, però vedete, prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto potenti, il paese ne fu ripieno. Affermazioni naturalmente da prendere con beneficio di inventario, però certamente la crescita è un dato oggettivo e inequivocabile. Ed è interessante, vedete, sempre dell'Esodo prendere atto di questa contraddizione tra una situazione di obnubilamento delle coscienze per quanto riguarda la memoria di quel passato, e d'altra parte il coinvolgimento in una storia che manifesta nei dati empirici che siamo in grado di registrare l'attività operosa di Dio che ha promesso. Sono diventati numerosi tanto da invadere i paesi, per dir così. Ma nel frattempo, col passare delle generazioni, in Egitto sono come risucchiati, sono come travolti all'interno del flusso di una corrente che li coinvolge in una vicenda che non corrisponde alle promesse, corrisponde all'intenzione di un personaggio che si chiama Faraone, che è un personaggio emblematico, anche lui. Gli storici che studiano queste cose dicono siamo nel XIII secolo avanti Cristo, la XIX dinastia, pensate, XIX dinastia, pensate che ci sono già state altre 18 dinastie, non sovrani, 18 dinastie prima di arrivare a questa 19ª dinastia. Quindi è una realtà che ha una sua collocazione nel tempo e nello spazio, ma è una realtà che diventa facilmente emblematica per indicare la storia fatta dagli uomini, e alla figura del faraone che adesso qui viene tratteggiata è per l'appunto emblematica, indipendentemente dalla possibilità di identificarlo con un nome o un cognome. Ci sono delle approssimazioni elaborate dagli studiosi e sono anche abbastanza credibili, ma a noi non interessa esattamente questo, interessa sempre quella come dire, restare sintonizzati con quella intenzionalità teologica che sostiene la redazione del testo, della narrazione, la costruzione di queste pagine. Dunque, il faraone, ed eccolo qua, versetto 8. Allora sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe, un nuovo re, è il re d'Egitto. La figura emblematica, vi dicevo, in lui si sintetizzano tutte le forze che sono in grado di governare paese, una nazione, qui addirittura abbiamo a che fare con un impero, una competenza di ordine civile, ma che implica tutto un impianto culturale, tutta una strumentazione di ordine giuridico, amministrativo, politico. Ebbene, Settore non aveva conosciuto Giuseppe e disse al suo popolo: ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Un'affermazione che certamente non corrisponde ai dati, perché i discendenti di Giacobbe sono diventati molto numerosi, ma certamente non sono più numerosi degli altri abitanti del paese. Vedete che il racconto è costruito in modo tale da mettere in risalto situazioni di turbamento che si agitano nell'animo del faraone. Il faraone è angustiato. Il faraone è angustiato, vedete, perché ha a che fare con la crescita della minoranza, chiamiamola pure così, perché tale è, tale rimane, una minoranza, ma la presenza di essa è comunque una minoranza cresciuta e in fase di crescita. La presenza di essa diventa massimamente destabilizzante per il faraone. Il faraone è sospettoso, è preoccupato, è disturbato. È particolare interessante questo. E d'altra parte è anche vero, vedete, che la storia di questa presenza nel corso degli eventi, che poi si andrà allargando tale da coinvolgere l'intera storia umana, la storia di questo popolo all'interno della storia umana è la storia di una piccola minoranza che in sé per sé non è rilevante. Tant'è vero, vedete, che gli storici che poi si occupano col loro mestiere di queste cose sì, dicono probabilmente in quell'epoca, in quel contesto, sì, qualcosa del genere poi c'era avvenuto, ma non c'è una piramide che sta lì a dimostrarlo, non c'è neanche una lapide, non c'è nessuna documentazione, perché è una piccola cosa, irrilevante dal punto di vista di quelle che sono le metodologie documentari, archeologiche, a cui si rifanno gli studiosi della storia umana per dire: ecco, è avvenuto questo, è avvenuto questo, è avvenuto questo. Cosa è avvenuto? Un fenomeno minuscolo. Però vedete, una minoranza che destabilizza il faraone. È così. Ma questa destabilizzazione del faraone non è registrata nei documenti contemporanei, tutta la segreteria, i ministeri mediante i quali il faraone governa il suo impero potentissimo, non è nemmeno registrata nell'archeologia che mette a disposizione tanto materiale ai tecnici del mestiere. Questa destabilizzazione nell'animo del faraone è compresa e descritta, è rilevata e viene adesso interpretata da chi legge questa storia in una luce teologica. Vedete che il faraone è preoccupato. Prendiamo provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti in caso di guerra finirà i nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Dunque dobbiamo intervenire. Il faraone è determinato, il faraone avverte una minaccia. Ripeto, vedete, quando è avvenuto questo, dove, quali riscontri possiamo citare per confermare la veridicità storica di questi fatti, importa poco. Qui è una lettura, è il faraone che anche lì, anche il faraone è luogo di rivelazione teologica. Il mistero di Dio, che è presente e operante nella storia umana, si rivela là dove il faraone è angosciato. C'è nella storia degli uomini una vena d'angoscia che allude a minacce, incertezze, rischi, adesso si parla di incubi. Questa venatura di angoscia, vedete, è anch'essa rivelazione della presenza di Dio che opera, perché Dio opera nel momento in cui rivolge le promesse ad Abramo e agli altri patriarchi, ma Dio è all'opera anche nel turbamento del faraone, che non dorme più di notte. E infatti dice qui che il faraone ha preso una decisione. Allora vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati. I lavori forzati, una minoranza, vedete, schiacciata ed oppressa, è una minoranza che non può appellarsi a diritti di alcun genere, deve sottostare a una presa di posizione così risoluta e intransigente che rinvia al faraone, ma poi ci sono tutti i suoi collaboratori, c'è tutta un'organizzazione, c'è tutto un impianto, c'è tutto un sistema di dominio. Vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con i loro gravami, e così costruirono per il faraone le città deposito, così come Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva oltre misura. La crescita è confermata. E il faraone, come già vi dicevo e ho ripetuto, è disturbato, è angosciato. Anzi, vedete proprio qui il versetto 12, si cominciò a sentire come un incubo la presenza dei figli di Israele. Nel frattempo loro, i figli di Israele, sono prigionieri di quella situazione che descrivevo poco fa, oblio, perdita di identità, incoscienza, ma la minoranza in quanto tale toglie il suo faraone, un incubo, la presenza dei figli di Israele, e per questo il faraone incalza. E gli egiziani allora fecero lavorare i figli di Israele trattandoli duramente. Quanta amarezza in questa vicenda, vedete, ci aspetteremo un'esplosione di splendore, di bellezza, di novità prodigiosa, e invece è una storia impregnata di lacrime, una tristezza per cui non c'è rimedio, una vita amara. Versetto 14, resero amara la la vita costringendoli a fabbricare mattoni di argilla e con ogni sorta di lavoro nei campi, e a tutti questi lavori li obbligavano con durezza. C'è poco da entusiasmarsi, vedete, è una vicenda reale, realissima, vissuta. Vedete, condivisa questa vicenda con non soltanto i contemporanei che hanno subito l'oppressione faraonica, ma con molte altre generazioni di uomini e donne che sono state travolte da quel marchingegno mastodontico che è il protagonismo umano che si erge come soggetto capace di gestire la propria storia, di raggiungere livelli che sembrano grandiosi e superlativi di dominio sul mondo, l'impero e vedete ingranaggi micidiali che macinano una moltitudine di piccole creature umane che sono senza possibilità di difesa, resero loro amara la vita, costringendoli a fabbricare mattoni di argilla con ogni sorta di lavoro nei campi, e a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Faraone in calza, vedete, in questo marasma di vicende che hanno a che fare con quell'angoscia che lo agita nell'intimo di lui stesso, quando lo stesso faraone, vedete, per altri versi è così sicuro di sé, così padrone nell'esercitare il suo potere, è così risoluto nell'intransigenza del governo, ma in lui stesso il faraone è angosciato. Tanto è vero, vedete, che qui c'è un aggiunto. Poi il re d'Egitto disse alle levatrici degli ebrei, vedete, qui non si scherza, perché non c'è di mezzo soltanto una oppressione finalizzata alla costruzione del monumento, o alla coltivazione dei campi, o alla strumentalizzazione delle capacità altrui all'interno di un certo esercizio del potere che così si erge sulla scena del mondo senza guardare in faccia nessuno, approfittando di una organizzazione della società umana che costringe i più deboli a obbedire. Quindi, vedete, c'è di mezzo proprio il rifiuto della vita altrui. Il rifiuto della vita. E il faraone, vedete, è coerente nella sua angoscia. Coerente. Non sopporta la presenza di quella. Non sopporta la presenza altrui. E allora il re d'Egitto disse alle levatrici degli ebrei, delle quali una si chiamava Sifra, l'altra Pua: quando assistete al parto delle donne ebree, osservate quando il neonato è ancora tra le due sponde del sedile per il parto. Se è un maschio, ben, se è un maschio, figlio maschio, lo farete morire. Se è una femmina, basta, se è una figlia femmina, potrà vivere. I maschi devono morire. E questo significa interrompere la crescita del popolo, perché le femmine vengono risucchiate come prede disposte a qualunque strumentalizzazione all'interno di una logica che è quella della popolazione dominante. Dunque bisogna eliminare i maschi. Le levatrici hanno ricevuto un ordine preciso. C'è di mezzo l'insofferenza del faraone nei confronti della vita. Quell'angoscia, vedete, non è soltanto dovuta a un qualche disagio psicoaffettivo, è un'angoscia che in maniera sempre più evidente trasmette a noi l'espressione di un disagio profondo, di una destabilizzazione radicale, di un incupimento, di un inasprimento, di un incattivimento che fanno del cuore umano una matrice di pensieri infernali, pensieri, progetti che dal cuore scaturiscono anche le emozioni e i sentimenti, ma tutto, vedete, impregnato di questa infernale cattiveria. Notate, qui non è il caso di pensare con quel faraone, chissà chi era, forse. Sì, è in questione, attraverso la ricostruzione della vicenda, la lettura teologica del dramma per eccellenza che stringe il cuore umano, che invade il cuore umano, il dramma che si gioca nel cuore umano, laddove è stato inoculato un veleno, senza che stiamo a discutere per quale motivo, ma certo un veleno che fa del cuore umano il principio di una violenza distruttiva che è in grado di progettare lo sterminio più feroce. L'elettrice non ha ricevuto un ordine. E adesso veniamo a sapere che, versetto 17, le levatrici però temettero Dio. Vedete, mentre si incupisce quella minaccia che proviene dall'esercizio del potere faraonico, ma che proviene dall'intimo, di quel personaggio che è preda di una malattia infernale. Ebbene, mentre avviene questo, si consolida, guarda un po', all'improvviso, non c'erano delle premesse che ci prospettavano un'eventualità del genere. Una resistenza. Questa resistenza si viene descritta tramite l'espressione timore di Dio. Le levatrici temono Dio. Un'espressione che in questo caso può essere considerata pressoché equivalente a quella che noi diremmo la libertà della coscienza. Le levatrici resistono, le levatrici non prendono sul serio l'imposizione che è stata loro rivolta dal faraone. Non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto, lasciarono vivere i bambini perché temettero Dio. Questa affermazione viene ripetuta immediatamente dopo. Non fecero come aveva loro ordinato il faraone, temettero Dio. La resistenza, che anche in questo caso, vedete, non passa attraverso un'organizzazione civili o politiche, tantomeno un'azione militare o via discorrendo, ma attraverso due personaggi così modesti e così fragili come sono le due relatrici, che però resistono al faraone. E adesso il re d'Egitto le convoca. Notate come la scena diventa quasi aneddotica, che si tratta di quelle ragazze convocate dal faraone, e la vedono col faraone a tutto il tuo, così si raccontano un po' di fatterelli, e poi le ragazze che imbrogliano il faraone, che gli raccontano furbescamente, che loro non possono provvedere, non possono soddisfare il faraone, andare incontro ai suoi desideri, perché le donne ebree partoriscono in fretta e quando loro arrivano hanno il fatto tutto, e quindi loro, ecco, è così. Sì, vedete, il raccontino prende una piega quasi umoristica. Le levatrici dice così, qui, chiamate dal faraone, adesso devono rispondere, perché il faraone le interroga, perché avete fatto questo, avete lasciato vivere i bambini? E le levatrici risposero al faraone, le donne ebree non sono come le egiziane, sono piene di vitalità, prima che arrivi presso di loro la levatrice hanno già partorito. Ecco, rispondono così, come se si potesse prendere in giro il faraone, ma è una resistenza, è timore del Signore, timore di Dio, timore di Dio. Vedete come qui chiama le prede per un verso con il cuore avvelenato del faraone, che è emblema rappresentativo di una vicenda umana che riguarda la condizione di tutti, ma nello stesso tempo siamo alle prese con la testimonianza così modesta, così nascosta, ma così trasparente delle levatrici che resistono per una motivazione interiore a riguardo della quale non hanno dichiarazioni, non possono appellarsi a un codice o a una normativa giuridica di valore superiore. È un fatto loro, nell'intimo, nell'animo, nella profondità della coscienza loro. Quello che il faraone pretende non deve ottenere obbedienza. È così. Ma è la condizione umana, vedete, siamo dentro a questa ambiguità macroscopica. E la storia della salvezza è la storia mediante la quale Dio si rivela in modo tale da operare questo discernimento e tirar fuori dalla confusione il marasma di equivoci all'interno del quale la nostra condizione umana resterebbe intrappolata. E adesso cosa succede? Succede, guardate, che qui Dio, dice il versetto 20, beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto forte. Il popolo aumenta ancora. Faraone sempre più insomma, e poiché le levatrici avevano temuto Dio, ecco, egli diede loro una numerosa famiglia. Attenzione, perché questo loro qui in ebraico è detto al maschile, non al femminile. Qui il versetto non ci parla di un premio per le levatrici, ci parla di un beneficio che ritorna a vantaggio di tutti nel popolo. Perché quando le levatrici fanno così, come adesso abbiamo appreso, non c'è un premio per loro, ma c'è un beneficio che si riversa come gratificazione universale a vantaggio di tutti nel popolo. Dio diede loro una numerosa famiglia, diede loro, loro al maschile, e a tutti, e tutte le relatrici, soltanto che adesso vedete i faraoni in calda, in coverta ancora, non si arrende il faraone, e ne avremo ancora per un pezzo, vedete, perché per arrivare al capitolo 15 bisognerà arrivare in fondo al discernimento di questa angoscia che chiude il faraone dentro a una volontà di morte ossessiva, devastante, feroce e intransigente. Arrivare al capitolo 15 avremo per un po' di tempo, quindi abbiate pazienza. Ma la storia della Sardegna passa attraverso questo discernimento, perché intanto veniamo a sapere che il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo: ogni figlio maschio che nascerà agli ebrei lo getterete nel Nilo, ma lascerete vivere ogni figlio. Dunque adesso non sono incaricate le levatrici di provvedere, ma gli stessi genitori debbono eliminare i figli di maschi man mano che nascono. Una mortificazione della vita che più tragica di così non potrebbe essere. Ai genitori che sono coloro che trasmettono la vita, viene imposto l'ordine di dare la morte. La morte fisica dei neonati maschi, la morte di quella libertà che già ha trovato un suo primo modo di esprimersi nella coscienza delle levatrici che hanno resistito. E siamo qua. Adesso ci fermiamo. La volta prossima faremo conoscenza con Mosè. Con Mosè. Ma per adesso siamo qua. Vedete che il senso che la cultura, come dicono gli ebrei, viene anche spesso questo complesso di scritti ricapitolato sotto il titolo del personaggio per eccellenza, che è Mosè, anche nei Vangeli. Dice Mosè, ecco, Mosè è come dire la Torah, è come dire il Pentateuco. Dice Mosè, sta scritto, dice Mosè, Mosè. Mosè muore nel capitolo 34 del Deuteronomio. Tutto questo è Mosè. Ma in realtà di Mosè si parla adesso, a partire dal capitolo 2. Un Mosè certamente è figura che svolge un ruolo determinante nel contesto di questa storia. E si rivela come Dio opera, perché la durezza del cuore umano sia sconfitta e la frantumazione di quella durezza dia finalmente lo spazio necessario a quella novità di cui abbiamo avuto appena appena un primo sentore attraverso la comparsa delle due levatrici. Ecco, più o meno.
c'è qualche cenno che sia avvenuto questo passaggio da Galileo?
È avvenuto, ma è avvenuto in modo non ha poi granché di scenografico. Il fatto nuovo che è avvenuto è proprio l'opera di Dio che si apre la strada della liberazione per la vita degli uomini, che conduce la vocazione alla vita degli uomini alla comunione con il Santo. Infatti, sì, è successo, appunto, attraverso pagine che leggiamo, così, è tutto molto ridimensionato, ma il fatto in sé è avvenuto, sì, ma è l'opera di Dio attraverso il fatto, l'opera di Dio non è grandiosa perché improvvisamente si spalanca il mare. L'opera di Dio è grandiosa perché è sconfitta la durezza del cuore umano.
Diventa lo divino, scusate, fatto capire che vorrei condividere il tempo. Cioè questa sofferenza del canone è la parola che il suo divino è scritto nel cuore, quindi non dice mostra la parola di Dio, si trova in prima posizione. E questa è l'interpretazione.
Certamente il rifiuto della vocazione alla vita che è l'abuso della libertà umana è una scelta di morte. Una scelta di morte che però qui adesso ormai diventa un fenomeno macroscopico, no? Che invade la scena del mondo, gestisce la storia umana, la storia è fatta del mondo.
Però probabilmente eravamo sempre le seconde, dovrebbe
una... quella gente della dinastia lì, diciamo le dinastie ciao,
perché quindi è l'apice della gloria dell'Egitto, e in questa storia si inserisce quella di un popolo interdisciplinare significante in fondo, non solo per vedere, e tramite i poveri, tramite gli oppressi che si manifestano lì, la volontà di Dio, che molto spesso è uno di questi che si è salvato dalla luce dell'Egitto, entra nella costa dell'Egitto. Di storico penso ci sia poco in tutto il racconto, diciamo.
C'è un fatto, è successo, sono dei fatti, no? Ma i racconti che leggiamo noi qui sono una ricostruzione che non usa il linguaggio della storiografia, ma il linguaggio della catechesi teologica.
La vocazione del faraone sarà l'umanità proprio. Ancora oggi morte e cammino è tutto il faraone, no?
sì, nel Nuovo Testamento si parla di un piccolo resto, ma in realtà è già all'inizio dell'inizio che è una minuscola realtà, che da lì poi proviene certamente.
No, questo libro che noi stiamo leggendo quest'anno è anche un libro che segna la nascita, che racconta la nascita in senso stretto del popolo in quanto tale, perché ancora nella fase in cui il popolo come popolo non esiste, il popolo esiste in virtù di quello che adesso il racconto ci spiega, della liberazione dall'Egitto e nel sud dell'Aleano. Il popolo nasce così, non nasce con una meteora che scende dal cielo.
E poi il fatto che Mosè, cioè, viene salvato solo dalla figura, poi lui è sempre così sbattuto tra una sponda e l'altra tra egiziani e ebrei, e questo rappresenta proprio la, non l'incubo, ma insomma rappresenta proprio l'angoscia, l'amarezza, questo senso di che pervade questo veleno, insomma, questa ricerca di venire fuori da una situazione infernale, insomma, e insomma tutto questo risponde, proprio lui, egiziano, ebreo, egiziano, insomma non si. Anche nella persona di Mosè c'è un po' così in questa.
Forse non sarebbe diventato il capo che se non fosse stato allevato da questa cosa.
E invece guarda che questo fatto che voi avete detto, la resistenza delle levatrici è praticamente la libertà della coscienza, quella che insomma io non la so dire, non lo so dire, però è proprio il punto focale, no? Dove c'è questa coscienza che vive di una vita propria, per cui non si adegua a quello che è un ordine, una legge, un obbligo, e là ecco c'è l'aiuto di Dio, là dove la coscienza si libera da questi ingranaggi. Dovrebbe rilendere.
A cui stiamo assistendo giorno per giorno noi. Potrebbe essere paragonato a quelle.
Ah, sì, come no.
Potrebbe esserci una motivazione.
Certo, grazie.
Questo è il problema. E poi c'è un'interazione con il contrario.